Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, il vostro host, insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
È una figata, cioè, sembrano passati secoli. Inizia la seconda stagione, secondo me già da questo tipo grande applauso. Figata, dai, cioè, abbiamo iniziato veramente con la scarpa e una ciabatta e dai, iniziamo la seconda stagione, secondo me è proprio molto 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 bello.
Sì, la iniziamo sempre con la scarpa e una ciabatta, ma abbiamo, no, dopo questo bene. Periodo di proprio di silenzio assoluto.
Devi dirlo bene, una scarpa e una ciabatta, non una ciabatta, una ciabatta.
Una ciabatta. sangue veneto non mente, mi dispiace.
È vero, è vero. Vabbè, scusa, approfittiamo, dai, ripresentiamoci magari per chi ci conosce poco. Io sono Francesco e sono romano, sposato con Alessandra da 18 anni, ho 4 figli e beh, porto avanti innanzitutto 5 pane e 2 pesci da 10 anni e poi come spin-off insieme ad Emanuele abbiamo iniziato Real Men.
Io sono Emanuele e di per sé non ho un background come quello di Francesco, ho 26 anni, non sono sposato, ho vissuto prevalentemente in campagna, però negli ultimi 5-6 anni mi è tornato molto il tema della mascolinità e della virilità sotto vari aspetti, e quindi con Francesco, da quando ci siamo conosciuti, è nato come un tema condiviso e quindi abbiamo deciso di poi condividerlo anche fuori, sperando che possa portare frutti nelle vite di voi altri che ascoltate.
E come si dice a Roma, abbiamo detto condividere con gli altri, invece come si dice a Roma, noi diciamo alzare la caciara. Abbiamo deciso di alzare la caciara con il tema della mascolinità e ci stiamo riuscendo. Tra l'altro vorrei anche salutare Giorgio Ponte che ci ascolta sempre e porta avanti un podcast che si chiama 2 a 2 con temi che sono complementari a quelli che trattiamo noi e sono molto utili per riscoprire la propria mascolinità. Quindi grazie Giorgio per, insomma, portare insieme questo discorso, una cosa veramente stupenda. Prima di iniziare su qualsiasi tema e argomento, io voglio dire sta cosa, che domenica prossima, 5 novembre, saremo proprio a Verona, tutti quanti, Real Men, non Real Men, Real Woman, ma soprattutto tutti quelli di 5 pane e 2 pesci, per festeggiare i 10 anni di 5 pane e 2 pesci. Molti di voi seguono anche questo progetto, quindi so bene di cosa sto parlando, sapete bene di cosa sto parlando, ma sarà un'esperienza fighissima, perché staremo nella birreria Fabbrica in Pedavena, vicino Verona. Una birreria stupenda, proprio bella, molto grande, e faremo un podcast live di Grateful Monday di 5 pane e 2 pesci la domenica pomeriggio dalle 15:30 fino verso le 8 insieme a Ireale, che è un gruppo musicale rock cristiano, che suoneranno e interagiranno con noi, e ci saranno una valanga di altri ospiti, persone importanti per la vita di 5 pane e 2 pesci. Ci saranno storie, testimonianze, sarà veramente un'esperienza fighissima, ci sarà l'interazione con voi, con chi verrà, e non vediamo l'ora di avere questa opportunità di incontrare i volti di chi ascolta sia Grateful Monday che anche Real Men. E poi non te l'avevo detto, ma volevo che parlavi pure te
bene.
Sul podcast live.
Io mi ero organizzato per dirigere le persone in sala.
Esatto, tu lo so che facevi l'uomo sicurezza,
esatto,
però
il bodyguard.
Quindi però una session la voglio anche con Real Men, quindi ecco, siete tutti invitati. Magari ecco, l'unica cortesia, iscrivetevi sul sito 5p2p.it e mettete giusto la vostra email per sapere più o meno quanti siamo. All'oggi siamo circa 470 iscritti e ci sarà veramente una grandissima caciara. Alle 8, quando finisce tutto il podcast, se beviamo una birra insieme, ci conosciamo, ci salutiamo. Ci sarò io, ci sarà Emanuele, ci sarà mia moglie Alessandra, ci sarà Nireale, ci sarà Nicoletta Musso, Caruso, ci saranno Roberto e Cla, cioè un botto di gente importante per 5 metri pesci che ha fatto la storia e che è, sta lì per appunto condividere e incontrarvi, quindi bello, dai.
La birra è buona.
Volevo giusto la birra è buona, io non l'ho bevuta ancora, loro sono andati infatti, no, comunque è troppo bello il posto e tutto il resto, mi piace proprio questa idea di fare sta roba in birreria, è una cosa
Arsala Caciara.
Arsala Caciara. Allora, no, invece Manu, allora, io sono strafelice di iniziare la seconda stagione e volevo fare un recap insieme a te su proprio perché parlare di mascolinità. Innanzitutto volevo sfatare un mito, Real Men, parte la sigla molto tamarra, che insomma è una presa un po' in giro, un po' per ridere, ma poi ho scoperto che c'è chi la ama quella sigla e c'è chi la odia, proprio che la detesta.
Sono quelli però, che skippano i 30 secondi e vanno avanti.
Sì. Comunque invece a me piace, però a parte questo, cioè non è un podcast sul maschilista, sul machismo, non so, su di questo tipo, ma cioè niente, proprio zero di questo, massimo rispetto per il sesso femminile, massimo rispetto per entrambi i sessi e massimo rispetto per la dignità, ecco, della persona, quindi proprio zero di tutto questo, anzi è proprio un luogo dove crescere in tutto questo, in questo rispetto, e soprattutto crescere nella propria identità maschile.
Esatto, vorrei prendere un po' il cammino che è iniziato anche un po', di cui parlavamo fin dalle prime puntate, che diciamo le domande nascono dal guardarsi attorno sostanzialmente, e molto spesso la società nostra è anche bombardata dalla questione della mascolinità tossica, no? Che è un tema che ogni tanto ritorna nei telegiornali, nei dibattiti e così via. Un tema che secondo me va visto più che altro da una prospettiva diversa. Cioè noi fin dalla prima puntata abbiamo diviso un po' la questione della mascolinità come, come di diversificare, ecco, il concetto di mascolinità e di virilità. Cioè nel momento in cui uno si rivede, diciamo, sessualmente un maschio, porta in sé le caratteristiche che tipicamente sono mascoline, diciamo, quindi legate più al sesso maschile. Non è universale, c'è chi accentua di più una cosa, più un'altra, però c'è una tendenza forte che si vede, quindi con ad esempio la forza fisica, la propensione al rischio, l'aggressività. Ci sono una serie di caratteristiche che fanno parte del set, diciamo così, che il sesso maschile ha a disposizione. Però c'è un passaggio che va, cioè, dall'essere maschio al diventare uomo, e questo è un processo.
Cioè, comunque questo set di skill è condiviso anche chiaramente col sesso femminile, lo sapete tante volte, però forse è più esce in maniera più preponderante negli uomini rispetto che alle donne, come le donne hanno altre caratteristiche che sono più preponderanti, ma che anche vengono condivise con gli uomini. Ecco, volevo giusto di questa cosa, non è che il bianco e il nero, no? Gli uomini sono così e le donne sono così. Cioè, noi condividiamo tutto questo set di cose, infatti un uomo può prendersi cura di un bebè, ne ho una prova, sono io stesso, però allo stesso modo è vero che una donna forse sa accudire in maniera più appunto materna, ecco, con una capacità forse maggiore in generale rispetto a un uomo, come magari un uomo ha una propensione, come dicevi tu, al rischio più grande rispetto a una donna. Questo non vuol dire che non ci sono donne che fanno una discesa libera o downhill in mountain bike o si buttano all'aeroplano col paracadute, però in generale sono, ecco, più un aspetto maschile.
No,
dai, scusa, ti ho interrotto.
No, anzi, cioè, grazie della palla, colgo la palla al balzo per dire che fondamentalmente, magari non lo riprendiamo troppo questo concetto, ma giusto un accenno, fondamentalmente abbiamo parlato spesso della questione della complementarietà, cioè l'uomo e la donna non sono bianco e nero, ma esprimono delle caratteristiche, tendenzialmente delle caratteristiche diverse, e ognuno mette sul tavolo qualcosa che l'altro non ha. e generalmente, insomma, anche penso che fin da bambini nella nostra crescita abbiamo visto una diversità negli atteggiamenti da parte del papà e della mamma, che un po' hanno parlato anche della diversità dell'uomo e della donna che noi abbiamo visto nel padre e nella madre. Però in questo ci tengo a dire che alcune caratteristiche non sono, come dire, una donna non è meno femminile se ha, diciamo, un atteggiamento in cui esprime forza o esprime propensione al rischio, esprime coraggio, eccetera. Però ad esempio, se siamo in una situazione e vediamo una donna che, diciamo così, tira fuori le palle davanti a una situazione, questo non ce lo fa considerare meno donna, anzi. Però nel momento in cui magari un uomo non ha quella situazione in cui tira fuori le palle, se presiamo davanti a un film, no, che guardiamo, il primo pensiero è di dire: cavoli, ma questo uomo è meno uomo. Non so se ho riso.
È codardo. Ecco, sì, è codardo. Sì.
Esatto. Quindi in realtà sono dei valori che sono, come dire, universali. Non è neanche sbagliato di universali, ma che sono dei valori che, cioè, sono positivi, ecco, per entrambi i sessi, però determinati valori portano, come dire, a esprimere la piena virilità o femminilità se espressi in un certo modo. Forse ho fatto un po' di casino, però ad esempio l'aspetto emotivo, sì, è un aspetto che è fondamentale che anche l'uomo abbia, no? La sensibilità, mm-hmm, a saper esprimere le emozioni, anzi delle volte deve lottare con la difficoltà nell'esprimere le emozioni, oppure l'empatia. L'empatia è una cosa che è importante che un uomo abbia, e non è che se un uomo sa esercitare l'empatia non lo consideriamo meno virile, no?
Certo.
Però è una cosa che tipicamente è più nelle corde di una donna, ecco.
Sì, no, diciamo, poi qua ci sarebbe subito, no, tutto il discorso: ah no, tutti questi discorsi qua sono comunque culturali, dipende dalla società, sì, in cui vivi. Questa cosa è una banalità, eh? Adesso, senza offendere nessuno, però è proprio ovvio, una sciocchezza, perché questo lo dicevano i filosofi antichi, addirittura i greci, cioè che un uomo si forma per quello che è geneticamente e per la relazione con l'ambiente esterno. Questa è un'ovvietà. Detto questo, però, non è che l'ambiente esterno viene imposto in qualche maniera da un qualche regime totalitario. L'ambiente esterno comunque si plasma su quelle che sono le caratteristiche tipiche di un uomo e di una donna. Quindi è vero che ci sono società magari che spingono più in una direzione o società che spingono più in un'altra, però possiamo dire che nella storia dell'uomo queste caratteristiche che tiriamo fuori dell'essenzialità dell'uomo e della donna sono piuttosto, ecco, universali, nel senso che si sono ripresentate in tantissime occasioni nella storia dell'uomo e che si sono ritrovate vincenti. Cioè, una donna che sa essere materna è sempre stato un concetto vincente, un uomo che sa provvedere è sempre stato un concetto vincente all'interno di una società. Noi dobbiamo prenderci questo, non tanto guardare discorsi di gender o altre cose che sono più attuali di oggi, ma guardare proprio nella storia dell'uomo che cosa ha portato frutto per l'umanità stessa proprio. Cos'è che ha fatto stare bene un uomo? Cos'è che ha portato alla felicità una coppia, una donna? Ecco, secondo me quelle cose là sono degli indizi che ci aiutano a comprendere ciò che è più proprio connaturato con noi stessi.
Posto che la realtà vince sempre su qualsiasi opinione, idea, quindi, cioè, se il modo in cui state vivendo la vostra vita, qualunque sia, funziona, diciamo così, fit fits your life, ben venga. Però secondo me un approccio di realtà non può negare neanche quello che la storia dell'uomo, in senso come razza, diciamo così, si porta dietro, perché vuoi o non vuoi, noi siamo frutto della nostra biologia, siamo anche frutto, e dobbiamo fare i conti con la nostra biologia, come della nostra cultura, come della storia che ci ha portati a dove siamo. Per riprendere la questione della differenza uomo-donna, ad esempio, cioè, dal punto di vista proprio pragmatico, se nella società l'uomo restava a casa, cioè 5.000 anni fa, l'uomo restava a casa e la donna andava a difendere i confini della propria tribù, quello che è, non era funzionale allo scopo. Non era funzionale allo scopo né della difesa, perché le caratteristiche maschili erano più funzionali a questo scopo, e neanche della come si dice? Preservamento della specie, perché sì. Molto banalmente, anche come la biologia, no, parla di quello che siamo. Pensate alla preziosità e alla scarsità, sì, di valore dell'utero femminile con... cioè, mi dispiace per noi, però quantità e disponibilità dello sperma maschile, cioè dal punto di vista biologico, come dire, il valore di un utero che è fecondo una volta al mese, una gravidanza dura 9 mesi, no? Proprio banalmente a livello numerico, capisci, sì, sì, che naturalmente ti porta a tarare i valori anche all'interno della società.
Qua Padre Giovanni ti farebbe un applauso, perché i suoi metodi per spiegare la differenza tra l'uomo e la donna, devo dire che cioè, il tuo modo di parlare mi ricorda molto i suoi metodi. Una cosa che stavi dicendo che è molto importante, quindi si nasce maschi ma non necessariamente si è uomini ancora, no? Perché è un processo, volevo riprendere sul discorso che stai facendo te.
Sì, è un processo, infatti ribadiamo, sì, anche che qua noi parliamo, condividiamo, ma non, almeno io non mi sento assolutamente arrivato, ed è anche bello il sentirsi in cammino in questa cosa. Diciamo la differenza tra maschilità e virilità, cioè l'essere maschio dal punto di vista sessuale e il diventare uomo, è una cosa secondo me molto che uno può rifare anche alla propria esperienza personale. Proprio esperienza personale, perché la maschilità, la sessualità maschile è una cosa molto pratica, tangibile, cioè uno si guarda le gambe, cioè è una cosa molto lampante, no? E allo stesso tempo ognuno di noi crea un riferimento per lui di cosa è stato un atteggiamento virile. Pensiamo a degli esempi che abbiamo nella nostra vita, che siano di nostro padre, che siano delle guide, che siano, cioè, fill the blank, però abbiamo degli esempi di persone che dici, cavoli, cioè quello, io vorrei essere così, no? Lui si è speso quello in una maniera che per me è un uomo, sì, oppure anche per noi stessi, perché quello che noi sentiamo quando abbiamo fatto un qualcosa che ci fa sentire uomini, è una cosa, uomini in senso non sessuale chiaramente, ma in senso proprio, sì, virile, è una cosa che dentro di noi percepiamo. Scusa, volevi dire?
No, io sto, a me piace partecipare alla discussione così un po' a casaccio, no, io sono, è veramente, veramente così, cioè, anche perché c'è tutto un processo pedagogico, no? Che parte il bambino, a un certo punto, cioè quando è piccolo, anche so, in terza, quando ha 3 anni, 4 anni, piace stare bambini e bambine insieme, anzi trova piacere il bambino a stare con la bambina. Poi c'è tutto un periodo di blackout alle scuole elementari in cui i maschi stanno con i maschi e le femmine stanno con le femmine, e i pedagogisti negli anni hanno interpretato questo tempo come un tempo in cui si impara a essere uomini e si impara a essere donne, ci sta insieme agli altri ragazzini maschi, perché voglio capire cosa vuol dire essere maschio. Il bambino maschio vuole andare in montagna insieme al papà perché vuole capire cosa vuol dire maschio. L'altro giorno Samuele, che è uno tranquillissimo, mio figlio, che è uno tranquillissimo, proprio è una persona di una sensibilità enorme, mi ha detto, papà, ma mi insegni a menare, cioè, forse non sono la persona più adatta, però cioè è chiaro che si cerca un riferimento, no? In qualche modo in un altro, cioè non ci può essere un uomo senza un altro uomo, come non ci può essere una donna senza un'altra donna. È importante che ci sia questa crescita. Poi alle medie e all'inizio delle superiori ci sta di nuovo un riavvicinamento, un interessamento all'altro sesso, perché tu hai speso tutto un tempo di 5, 6, 7, 8 anni, a seconda del tempo di cui avete bisogno, per identificarti come uomo. Questo è un processo psicoevolutivo molto importante, molto forte, che ci caratterizzerà poi per tutta la vita, ecco. Quindi questo, se vuoi, è da un punto di vista proprio così, di evoluzione, che dimostra che appunto si nasce sì, maschi, però poi si diventa uomini attraverso tutto un processo, come alla stessa maniera si nasce femmine, però poi si diventa donne. Quindi ecco, è sicuramente un processo che a volte però manchiamo o manchiamo di completare o di arrivare fino in fondo, sia perché magari per motivi di vita, non so, è successo qualche cosa. Abbiamo avuto un padre che non è stato poi forse quel buon esempio di cui avevamo bisogno, oppure abbiamo avuto una figura maschile nella nostra storia che ci ha traumatizzato in qualche modo, e questo è un problema perché in molti casi interrompe questo processo di identificazione, o comunque non lo completa, o comunque lo completa in un modo che non funziona bene per noi stessi e per la nostra vita. Allora, siamo qui appunto per condividere un po' tutti questi passaggi e per non è soltanto avere avuto un esempio negativo, potrebbe anche essere appunto la società che ci spinge un po', no? A vedere la mascolinità come qualcosa di negativo, no? Questo ormai è un fatto noto, no? Che siamo passati col femminismo, poi in avanti, eccetera, sì, a dare sì, un desiderio giusto, no? La spinta giusta di dare una pari dignità dei sessi, ma questo non vuol dire che i due sessi debbano essere uguali, sono complementari, ma non sono uguali. E invece tante volte negli ultimi anni si è visto questa richiesta insistente dell'uomo di essere più dolce, di essere più bravo, di essere più così, di essere più colì, e che ha un po' portato a una perdita di identità. Ecco, quindi questo podcast e questo spazio è un po' per discutere di questi elementi, per capire proprio noi stessi nel cammino che stiamo facendo. Dove sta la verità, ecco.
Amen. Sì,
Amen.
poi diciamo che sì, riprendere diciamo la società che abbiamo intorno per certi aspetti, nel bene e nel male, però non stimola pienamente l'espressione dell'essere uomo come magari potevano fare altre società. Dico nel bene e nel male perché in realtà ci sono grossi vantaggi che ha portato, no, il benessere, la società nostra, però allo stesso tempo ha il rischio di toglierci qualcosa dal punto di vista della nostra identità. Secondo me va visto un po' come è cambiato il tempo e riportare gli stessi principi, valori nella società nostra. Ad esempio, probabilmente, oddio, adesso gli ultimi tempi magari ci stanno preoccupando e tocchiamoci, però la protezione, ad esempio, il concetto del proteggere è una cosa che, non augurandoci che sia veramente così, però non è più prevalentemente tramite una protezione fisica da un invasore, no? Che sia dell'altra tribù, dell'altra nazione e così via, però sono cambiati nel tempo gli aspetti della protezione. Ad esempio, ad esempio, al giorno d'oggi è importante la protezione informatica, voglio dire, oppure la protezione finanziaria, oppure essere pronti a rischi che possono accadere, piani B, cose del genere. Cioè, quindi anche il concetto del proteggere nel tempo, nella storia, è cambiato, però quell'aspetto lì è bene che rimanga per dare una piena espressione dell'essere uomo. Così via il provvedere e anche quello che noi abbiamo fatto, no? Le tre pine in un articolo che trovate sul sito che riguardano un po' l'identità maschile nella storia, che sono il proteggere, di cui ho parlato prima, il provvedere e il procreare. Il provvedere è l'aspetto del sostentamento, che è sempre stata una responsabilità dell'uomo nella storia. Oggi, anche grazie a Dio, per certi aspetti, non è più prevalentemente così, però l'uomo ha bisogno di soddisfare essere al servizio, quell'essere utile per la famiglia, per la società, eccetera. E poi l'aspetto del procreare, che è una cosa più grande del generare figli biologici, ma l'aspetto della paternità, e qui riprendiamo anche l'aspetto che diceva prima Francesco, che uomini si diventa con un altro uomo. Ecco, la società che un po' ci circonda spesso, sia per circostanze appunto oggettive, diciamo, di cambiamenti della società, diciamo per questioni lavorative piuttosto che ambientali, sia per direzioni magari che la società anche a livello culturale sta prendendo, a volte è più difficile ritrovarsi identitariamente uomini. E poi sempre in questo articolo di cui parlavo, trovate sul sito, lo abbiamo intitolato Manifesto per tornare, Virilità in crisi, Manifesto per tornare a essere veri uomini. Abbiamo anche lanciato un po' una serie di piccoli consigli pratici anche di come gestire questa cosa e anche nella società nostra riportare a recuperare un po' la nostra identità anche in una società che ci ostacola in questo senso. Io, visto che siamo arrivati fino qua, riprenderei anche quei 4 episodi che abbiamo registrato con Pietro e Matthew riguardo un libro
di Wild at Heart.
Esatto, Wild at Heart, in italiano lo trovate come Cuore Selvaggio, complementare al libro Uguale ma Femminile, anche per riprendere il tema della complementarietà, che si intitola Cuore di Donna, che è uscito quest'anno in italiano.
Sì. Captivating in inglese.
Captivating in inglese, esatto. Sì. E diciamo che tutto un po' questo discorso che abbiamo fatto finora per me è ben riassunto in quel libro lì, in 3 grossi concetti, richiami, che l'uomo trasversalmente alla storia ha sempre ritrovato, che sono la battaglia da combattere, l'avventura da vivere e la bella da salvare. E secondo me questi sono un po' i 3 temi centrali alla fine che sono un po' più alti, no? È più una questione di... è meno una cosa che si tocca, no? Come può essere la questione della forza, del rischio, del coraggio, eccetera, ma sono dei valori un po' più alti, se vogliamo, più profondi, che però secondo me spiegano bene e coniugano bene un po' tutta la parte biologica, quella della storia dell'uomo, eccetera, li condensano in questi 3 concetti sì, che secondo me appunto riassumono l'essere uomo. Io non posso dirvi di andare a riascoltare le 3 puntate.
No, infatti, sì. No, assolutamente, infatti è la stessa cosa che volevo dire io, perché veramente quei 4 episodi sono pazzeschi e vi consiglio veramente di cuore di andarveli ad ascoltare se non l'avete ascoltati e di prendere il libro nel caso non l'aveste avuto l'opportunità di prenderlo, perché ne vale la pena. Non abbiamo nessun tipo di affiliazione con Wild at Heart, ma devo dire che è stato di grande ispirazione per Real Men e è sicuramente uno strumento utile per poter camminare in questo percorso. E secondo me passa anche un messaggio fondamentale in quel libro lì, che è quello proprio dello spendersi, no? Perché, come dicevo anche all'inizio, appunto la visione così un po' maschilista, macista, no? Che a volte passa dell'uomo, perché l'uomo è o deve essere buono e carino il servizio, oppure deve essere il tamarro, no? Col tatuaggio e la moto custom. Cioè, il punto non è questo. Il punto è che il ruolo fondamentale e la vera gioia, la felicità dell'uomo e la pienezza di essere uomini si realizza proprio nello spendersi. Cioè, l'uomo è proprio una vita donata. Anche la donna è una vita donata nella sua maternità, che può essere una maternità veramente a 360 gradi, sia biologica che di prendersi cura. Però è più appunto una maternità che, scusate, è uno spendersi che è in un accudire, è nell'essere veramente casa. L'uomo allo stesso modo ha bisogno di spendersi, ma nel suo spendersi è proprio quello del donarsi completamente, di scendere sul campo di battaglia e darsi pienamente per un progetto che ne vale la pena. Ecco, questo progetto che vale la pena non è un realizzarsi, non è realizzare la mega startup più figa del mondo o fare i soldi o fare, non so, raggiungere chissà quale obiettivo. Il realizzarsi, lo spendersi di un uomo è sempre in relazione, e questo non viene detto a sufficienza. L'uomo prende la sua pienezza e la sua completezza quando è in relazione, perché quando parliamo di proteggere, no, le 3P che raccontava Emanuele del manifesto, proteggere è sempre una questione di relazione, cioè proteggere chi da chi. è sempre non stare in relazione, provvedere non per se stessi ma per qualcun altro, è sempre stare in relazione. Questo è un aspetto che l'uomo si perde, gli uomini si perdono. C'è sempre questa famosa battuta che l'uomo orso, l'uomo non parla, l'uomo così, l'uomo colì, no? Che sta chiuso nella sua solitudine, nelle sue quattro cose. Ecco, questa cosa qua non funziona. Per diventare uomini questa cosa non funziona. Se tu sei un uomo chiuso tra le tue quattro cose e in difficoltà di relazione, è il momento di mettersi in cammino e di aprirsi. Ma non di aprirsi in maniera, non so, appunto femminile attraverso relazioni di condivisione, ma proprio aprirsi nell'incominciare a spendersi realmente col proprio tempo, le proprie energie, la propria intelligenza per un progetto che possa essere di, come si dice, di vantaggio per altre persone. Non so se mi sono spiegato in questa cosa qua. Potrebbe essere una relazione d'amore in cui il tuo spenderti è in questa relazione affinché tu possa diventare appunto il padre e il marito di questa piccola tribù, no? Di questo piccolo gruppo di persone. Potrebbe essere spendersi all'interno della tua scuola, perché magari sei un professore o sei uno studente che si sta impegnando, non so, per i diritti dei ragazzi, non lo so. Il punto è spendersi, guardarsi intorno, vedere quali sono le necessità delle persone e spendersi. Ora, sul discernimento di come decidere dove spendersi, questo è un altro discorso. Il messaggio che vorrei lasciare è che la tua felicità si realizza in questo donarsi, non tanto in un raggiungere degli obiettivi. E l'altra cosa che volevo dire è che tutto questo, veramente la massima forma dello spendersi è nel costruire una relazione d'amore con una donna. Tutto il resto è corollario. L'uomo è fatto per entrare in relazione con una donna e una donna è fatta per entrare in relazione con un uomo. Ma realizzare questo tipo di relazione in maniera che sia efficace, soddisfacente, è un'opera complessa. È complessa perché entrare in relazione con una donna vuol dire entrare in relazione con un mondo completamente diverso dal nostro e entrare in un modo di... così, di percepire la realtà completamente diversa. E quindi la tua strada per entrare in tutto questo è quello nel donarti all'interno di questa relazione. E qua ci sta un piccolo avvertimento, no? Che sembra quasi che l'uomo è la parte attiva e la donna sia la parte passiva che viene salvata. Ma non è così il discorso, per niente. Questo è un piccolo suggerimento che voglio dare sia ai ragazzi in ascolto, ma anche alle donne in ascolto. Che è questo. La donna all'interno della relazione non è un oggetto da salvare che sta in uno stato passivo. Mi è venuto questo esempio e l'ho condiviso con alcuni ragazzi che sono venuti a fare un lavoro recentemente, ed è questo. La donna che ti sposerà, la donna della tua vita, è quella donna con cui ti senti sicuro di poter varcare l'oceano, di salire in barca a vela e attraversare l'oceano, e quando arriverà la tempesta la donna valida per la tua vita è quella donna che ti dirà: tu vai al timone, io vado a tirar giù le vele, oppure tu vai al timone e io prendo i bambini e li porto sotto coperta e li proteggo, perché tu vedi di far passare la barca attraverso la tempesta, io penso al resto. È una persona attiva, complementare, è una persona che, quello che per me mi ha cambiato la vita è questa visione della coppia come una cordata in montagna. È quella persona a cui affidi la tua corda, la tua vita, così che quando scivoli lei ti possa tenere, e il viceversa, che quando lei appunto si spinge oltre tu gli fai sicurezza, in una completa fiducia, in una totale fiducia, con gli occhi fissi verso la meta, che è la vetta della montagna. Quindi gli occhi fissi verso la stessa direzione, come potrebbe essere appunto solcare l'oceano, e questa mutua fiducia in cui i ruoli magari sono diversi, ma entrambe le parti a loro modo, con la loro specificità, sono pienamente attivi. Volevo dire questa cosa qua che secondo me mi ha molto colpito, e a volte secondo me si perde un po'.
Sì, io su questo riprenderei anche una cosa, no? Sulla complementarietà, sui ruoli, eccetera. una cosa che vale secondo me sia per gli uomini che per le donne. Poi nella storia tipicamente questo aspetto è emerso più nell'uomo per varie circostanze, forse anche per le caratteristiche maschili, però in realtà è una chiamata di tutti, è una chiamata in qualche modo alla leadership, cioè al guidare qualcuno o qualcosa. Può essere nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nella tua comunità, nello sport, in una squadra, cose di questo genere. E tutti siamo chiamati ad essere seguaci di qualcuno anche, che sia appunto nel lavoro, nello sport, nel qualsiasi cosa. E anzi, le volte io, se uno non ce l'ha, l'essere seguaci di qualcuno, secondo me è bene che se lo trovi. Però vabbè, questo è un discorso che porteremo più avanti. Magari riprenderemo, però secondo me la cosa centrale è uno, che appunto noi siamo chiamati a una scelta anche nella leadership, sia attivamente, quindi quando siamo noi chiamati a essere guide, sia passivamente, quindi quando noi siamo chiamati comunque a farci guidare, e anche quella è una grossa responsabilità nella scelta da chi affidare le proprie questioni nelle mani di qualcun altro. Però secondo me una cosa che è molto travisata nella società di oggi e che però si lega alla chiamata in particolare maschile, ma in realtà anche femminile, è che leadership uguale servizio, cioè donarsi.
Giusto,
per
sì, sì. Assolutamente.
La tua essere guida vuol dire mettersi al servizio di qualcun altro, appunto nella tua famiglia, nel tuo lavoro, eccetera. Però siccome appunto avevi accennato alla questione dei ruoli, ci tenevo a tradurre questa cosa che magari è legata al tema, no? Quindi alla mascolinità nella società di oggi, in cui è molto travisato, perché appunto si sostituisce molto con il successo, che tu sia uomo o donna, il successo, il potere, no? Pensate a quanto,
no, assolutamente.
Quanto si cercano i posti di potere, però il potere è, o è servizio oppure è un fallimento.
No, hai spiegato con altre parole forse anche meglio quello che intendevo dire, ed è proprio così. Manu, secondo me siamo arrivati alla fine del primo episodio della seconda stagione.
La seconda stagione abbiamo rilanciato così la seconda stagione, e io mi auguro veramente che sia un tempo anche di... Beh, per noi, perché ci aiuta a parlare, ci aiuta un sacco a capire più noi stessi, e poi che sia veramente anche qua al servizio di chi ascolta, che possa portarsi a casa qualcosa per tutte le nostre puntate.
Allora, per scriverci un messaggio ci sta l'indirizzo email scrivi@realmen.it. Realmen si scrive realmen.it. Quindi
con
il nostro indirizzo email, con la E. Il nostro indirizzo email è scrivi@realmen.it. Non siamo sui social per scelta, e poi magari in un altro episodio vi spiegheremo bene qual è la nostra idea su questa cosa. Però abbiamo una newsletter che esce una volta al mese, e potete iscrivervi sempre sul sito realmen.it, dove lì trovate tutti gli episodi del podcast della prima stagione, tutti quelli appunto che pubblicheremo nella seconda stagione, così come anche gli articoli, tra cui il manifesto di cui che abbiamo citato appunto in questo episodio. Abbiamo deciso quest'anno di uscire ogni mercoledì, quindi Real Men è un appuntamento settimanale, ogni mercoledì un nuovo episodio. E mi sa che abbiamo detto tutto.
Esatto, ci riaggiorniamo per la prossima.
Prossima settimana parleremo di indipendenza economica. Ciao ragazzi!
Ciao!